Sfrutto anche l'occasione per presentare la visione che ci ha mosso in questi anni e che immagino ci muoverà anche nei prossimi. Noi crediamo che facciamo parte di un corpo, ce lo dicono tutti in realtà, di un corpo formato di molte membra, dove ogni membro dovrebbe avere una sua funzione. L'occhio non dice perché non sono orecchio, non faccio parte del corpo. Magari l'occhio non intende la funzione dell'orecchio. A volte ne siamo spaventati da ministeri nuovi o meglio diversi dalla nostra visione. E abbiamo un atteggiamento di chiusura, un po' di perplessità. È chiaro che questi sono sempre i frutti che devono testimoniare se quello che si propone è da Dio oppure no. Però il concetto che siamo molte membra, molte funzioni, che devono portare quindi un beneficio collettivo. Io di solito paragono la Chiesa a un ospedale, dove ci sono molti reparti, diversi primari, ognuno si occupa di una fetta del corpo umano, e cerca di non fuoriuscire da quell'anno. Così dovrebbe essere anche la Chiesa. Vari ministeri, vari compiti, varie funzioni per portare salute, guarigione, benessere al credente, a colui che Dio ha chiamato alla sua presenza. Ci rendiamo anche conto che purtroppo non è così. Ci sono ancora molte diversità, molte distinzioni. Divisione, chiusura, penso che ci sia ancora molto da imparare, per tutti, per noi e anche per gli altri. Se il corpo fosse unito, naturalmente la Chiesa avrebbe un beneficio maggiore. I credenti potrebbero acquisire la visione, diciamo, completa del lavoro del Signore nelle nostre vite. Dio ci ha chiamati per uno scopo. Non ci ha chiamati soltanto per renderci allegri o per darci la sensazione di una speranza. Ci ha chiamati per una ragione ben precisa. Noi dobbiamo essere i rappresentanti di Gesù sulla terra. Dobbiamo assomigliare a Gesù. Siccome Cristo è in cielo, alla destra del Padre, ci vuole qualche altro che lo rappresenti. Certo, il vicario è lo Spirito Santo, ma visibilmente siamo noi. Possiamo rappresentarlo al meglio o al peggio. Diciamo che la Chiesa in Italia non ha una grande visibilità. Non abbiamo un impatto straordinario. Non possiamo neanche dire che Dio ama il piccolo rimanente, giustificandoci. Perché ho letto nella scrittura, da qualche parte, che Dio vorrebbe che nessuno si perda e che tutti giungano alla conoscenza della verità. In teoria, quindi, il Signore ha aperto tutti, non al piccolo rimanente. Dovrebbe essere la Chiesa capace di trasmettere questo messaggio. Andiamo anche nelle piazze, queste ore. Ma può anche darsi che non basti, serva qualche cosa di più. Quindi il corpo dovrebbe trovare tutte le sue funzioni e offrire la pienezza della volontà di Dio alla Chiesa, ai suoi membri. E ognuno dovrebbe quindi svolgere un proprio compito. Dovremmo quindi essere aperti alle diversità di ministeri. E poi valutare i frutti, ovviamente. Così come si valuta la profezia, per vedere se è da Dio. Si può valutare anche il ministero, sia da Dio, ma non essere chiusi a livello di pregiudizi. Ci siamo resi conto che nella storia, diciamo, Dio ha ripristinato la sua Chiesa. Adesso toccherò qualche tasto che forse a non tutti è gradito, non lo so, ma purtroppo devo dire qualcosa. A ripristinato, diciamo, tutti i doni, i carismi, i ministeri all'interno della Chiesa. Uno degli ultimi movimenti che ha creato uno sconvolgimento nell'ambito evangelico è stato la discesa dello Spirito Santo, il cosiddetto parlare in lingue, doni carismatici. Oramai è già passato un secolo. E così come nei primi tempi c'è stata una grande reazione negativa verso queste nuove realtà, ci rendiamo conto che oggi il mondo pentecostale è diventato maggioritario. E che non c'è più questo grande scandalo nel sentire parlare in lingue o vedere in azione doni carismatici. Possono essere usati male, sicuramente, ma oggi diciamo che sono abbastanza accettati, senza grosse perplessità. Perseguiti quasi un secolo fa, o 50 anni fa, ma oggi sono già più accettati. Una cosa che io credo Dio voglia ripristinare è la santificazione, cioè far sì che il suo corpo diventi molto vicino all'immagine di Cristo, operare a livello interiore. Noi infatti lavoriamo sulla guarigione interiore, operare a livello interiore per trasformare i nostri cuori all'immagine di Gesù e dare quindi una visibilità alla nostra società della figura di Cristo attraverso atti concreti. Infatti noi facciamo delle marce, a volte ci striscioni in giro per le piazze, per le città, siamo lì con i nostri volantini, ma a quanto pare non è sufficiente, non basta. Quello che può attirare una persona è trovare in chi gli sta di fronte una caratteristica essenziale di cui tutti abbiamo bisogno, a cui tutti aneliamo e di cui si parla molto anche in Chiesa, che è l'amore di Cristo. Siamo tutti assettati d'amore. Tutto il resto, sappiamo, non ci può riempire. Questo mondo ci offre tante cose, tanta tecnologia. Non si più tempo neanche per stare dietro alle nuove invenzioni. Possiamo cambiare tutti i cellulari che vogliamo, le macchine, televisori a plasma, quello che sia, però ci rendiamo conto che ci rimane dentro un vuoto, manca una realtà profonda che possa dare soddisfazione alle nostre anime. Manca l'amore di Cristo. Se ne parla molto. In più delle volte le predicazioni vertono su quanto Gesù ci abbia amato, quanto è grande il sacrificio fatto in croce. E a me piace sentircelo dire, che il Signore proprio per noi ha lasciato il suo trono, si è lasciato uccidere in croce, ha sofferto per poter salvare noi. Però tendiamo a fermarci lì, a fermarci su quanto il Signore ci ha amato. Sappiamo che i comandamenti, la legge e i profeti si riassumono in due comandamenti: ama Dio, ama il prossimo tuo come te stesso. Il comandamento non è tanto guarda quanto sei stato amato, ma il comandamento è ama, dare amore. E lì immagino siamo tutti un pochino mancanti. Essere ripieni di amore non è una cosa immediata, semplice, facile. Però quando siamo in grado di poter trasmettere l'amore di Cristo, questo può fare impatto in chi ci ascolta. Anche perché la gente ha tanti problemi. Chi può dire di essere stato amato in maniera completa e soddisfacente nella sua infanzia? Oggi specialmente, con il fatto che entrambi i genitori devono lavorare, perché sennò non si riesce a sopravvivere. I bambini crescono con l'asilo nido o presso un parente, una babysitter, non godono della presenza del genitore. Il genitore poi arriva a casa la sera stanco, è ora di mettere a letto il bambino, non c'è praticamente relazione. Se non ricevi amore, come puoi pensare di trasmetterlo da adulto? Né è pensabile che il giorno in cui Gesù entra nel nostro cuore, entra questa capacità reale. Entra su un seme che si può sviluppare, può germogliare, diventare pianta, dare frutto. In noi entra potenzialmente l'amore di Gesù, ma deve svilupparsi, trovare terreno fertile. Questo è il compito della Chiesa, far sì che l'amore di Cristo si sviluppi nei nostri cuori. Ma non tanto l'amore che il Signore ha percepito a me nei miei confronti, quanto l'amore che il Signore vuole che io trasmetta intorno a me. Perché l'amore ha una caratteristica, deve essere dato. L'amore è fatto per essere dato. L'amore è dare. Infatti la Scrittura cosa dice? Più felice è dare che ricevere. Ma se io sono vuoto e mancante, ho bisogno di ricevere, come faccio a dare quello che non ho? Serve quindi soddisfare quelle nostre necessità. Per essere in grado poi di trasmettere intorno a noi. Ma come faccio io a riconoscere le mie necessità? Se non mi rendo neanche conto di chi sono io veramente. Allora ci mettiamo di solito una bella maschera spirituale, il credente deve essere per forza sempre gioioso, felice e contento, nascondiamo i nostri veri bisogni, per sentirci come gli altri, accettati dagli altri, considerati di valore dagli altri, e cerchiamo quindi un ruolo e non siamo noi stessi, sinceri, trasparenti. Noi indirettamente stiamo già collaborando con Kairos. Sarebbe bello che la collaborazione diventasse una cosa voluta, compresa, decisa. Ci conosciamo poco, per cui non si può sperare neanche tanto. A gennaio si trasferirà qui a Bergamo una ragazza conosciuta durante una di queste riunioni, che ha confessato, credo più a livello privato, non per colpa di nessuno, la sua condizione di depressa obbligata a assumere psicofarmaci. Con una persona depressa, legata allo psicofarmaco, difficilmente ha libertà in chiesa di comunicare questa sua condizione, perché si sente subito condannata, rifiutata, considerata non spirituale. Ora, per paura di non sentirmi spirituale, evito di comunicare la mia vera condizione. Ed ho la sensazione di essere come gli altri, in piena comunione con Dio, benedetta dal Signore, ma la condizione peggiore, perché nascondendo la mia reale situazione è quella peggiore, non certo migliore. Non c'è libertà di poter esprimere il proprio reale, la propria reale situazione, non sarà così ovunque, vediamoci. Io parlo soprattutto del mondo pentecostale, che conosco. Non c'è questa libertà di poter esprimere apertamente la nostra condizione vera. Perché un credente, è opinione diffusa, non può essere depresso. Non può star male. Non può essere triste. Non può prendersela con Dio. Il credente deve essere sereno, gioioso, riconoscente. E con questa forzatura noi creiamo delle maschere e non permettiamo alle persone bisognose di poter comunicare realmente la loro condizione interiore. Il Signore ci dice: se venite a me, tutti conoscono questo passaggio, che è un passaggio più che altro evangelistico, ma che per me è un messaggio prettamente pastorale. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo agli anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Poi in prima di Giovanni dice che se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. È importante quindi riconoscere, oggi faremo soltanto così un po', daremo un'idea di intelligenza. L'importante quindi è riconoscere di essere aggravati e travagliati, ma questo vale per i non credenti. Il credente non può essere né aggravato né travagliato. Questo è quello che si dice di solito. Limitiamo questo versetto a chi non conosce ancora Gesù. Che conoscere Gesù vorrebbe dire automaticamente trovare la pace, il riposo, l'armonia, la felicità. Ma non è così. Io ho scritto un libro dove racconto quante disgrazie mi sono successe nella mia vita, da credente. Quanti problemi, quante perplessità, quante sventure, quanta rabbia. Contro chi? Contro Dio, contro Dio. Totalmente normale, è logico. E così ho riscoperto il libro di Giobbe, di cui si predica molto poco per il chiesa, di solito. Lo sforzo di Giobbe di essere comunque fedele a Dio, quando ha ricevuto il bene non riceverà il male. Lo sforzo, no, per essere gradito comunque a Dio, avere un comportamento che possa comunque piacere a Dio. Perché l'importante è che io sento che ho un Dio favorevole e che mi comporti come lui si aspetta da me. Non siamo noi questi. Solo che poi il Signore ha aumentato il problema e sono cresciute le pene sulla testa di Giobbe, il cuore è scoppiato. Dice: ma mi sei amico o nemico? Poi, essendo un libro poetico, certi termini penso che non li abbiano riportati. C'è scritto in modo poetico, ma la sostanza è molto concreta. Quindi un credente, per ragioni strane, complesse, può anche entrare in conflitto con Dio. È normale. Permettiamo al membro di chiesa di esprimere, di trasmettere, senza sentirsi escluso, diverso, rifiutato, condannato, che è la cosa peggiore. Se venite a me, questo concetto si riferisce soprattutto a chi anche conosce Signore. Quando dice confessate i vostri peccati, per poter vedere un peccato serve la luce dello Spirito. La luce dello Spirito è più libera di muoversi in un credente che in un incredulo. La luce dello Spirito quindi vuole progressivamente portare in evidenza tutto ciò che è di ostacolo alla conoscenza di Gesù. Il Signore quindi ci chiede di confessarlo, di ammetterlo, di essere disposti a vedere. Perché se io vedo accetto la mia condizione, la comunico, la confesso, lui mi promette di liberarmi dal problema. Purificare ogni iniquità. L'iniquità non è soltanto ho ammazzato qualcuno, ho fatto atti scandalistici, impuri, ho tradito mia moglie e mio marito. Non è solo questo. Sono tante altre cose apparentemente non problematiche, non peccaminose, che rivelano però l'esistenza di ferite emozionali profonde. In molti di noi c'è la paura del rifiuto verso Dio, verso i dirigenti della Chiesa, verso i fratelli e le sorelle, colleghi di lavoro. Si cerca spesso di accondiscendere, di avere un comportamento che sia gradito. È un peccato questo? Fa del male a qualcuno? Il fatto che io dica sempre di sì, non sono capace di dire di no. Quindi faccio delle cose che non vorrei fare, ma dico sì sì d'accordo, perché? Perché non vorrei che quella persona poi avesse su di me un giudizio negativo. Faccio del male a qualcuno. È un peccato questo? Non è un peccato. Ma è un mio condizionamento interiore. Un'assenza di libertà. Una incapacità di compiere un atto per amore. Io posso rinunciare a una mia giornata libera per amor tuo, ma non perché ho paura che tu poi mi rifiuti se non vengo. C'è una bella differenza, l'atto apparentemente è il mio desiderio, ma la motivazione è completamente diversa. Se tu mi confessi questo peccato, questo comportamento limitante, condizionante, io ti libero e ti porto ad agire con una vera motivazione che è l'amore mio. E qui c'è molto da fare. Bisogna quindi riconoscere, ammettere, lasciare che la luce entri. Chi ama la verità va alla luce, che la luce entri. Io vedo, e quando vedo riconosco, e quando riconosco confesso. Confesso ai miei fratelli e alle mie sorelle, confesso al Signore, lo riconosco. Se io chiedessi qui dentro, ma qualcuno di voi si sente esattamente uguale a Gesù Cristo? Penso che nessuno direbbe no, no, non è impossibile. Ma se io ti chiedessi in che cosa non sei simile a Gesù, forse pochi saprebbero rispondere. Dobbiamo conoscerci meglio, lasciare che la luce entri, ci faccia vedere quello che lui vede. Perché il Signore è entrato dentro di noi? Perché da dentro vuole ripulire il nostro cuore, eliminare tutte le scorie, renderci santi, cioè simili a Lui, pensare come Lui, sentire come Lui, agire come Lui. La nostra onestà dovrebbe dirci che siamo lontani. Ci rendiamo conto che diventare come Gesù, ma che è impossibile, ma però possiamo avvicinarci. Ora, quali sono gli impedimenti? Perché la nostra buona volontà c'è. Ci possono essere impedimenti ad assomigliare a Gesù, impedimenti che sono a volte coscienti, più delle volte inconsci. Non lo sappiamo, non ci rendiamo conto. Allora serve il lavoro interiore, che porta a galla le nostre realtà, i nostri bisogni insoddisfatti, Ne ho avuto occasione di conoscere tante persone con problematiche che sono emerse. Per esempio, la mamma che vuole abortire. Ci tenta. O lo pensa. Non vuole quella gravidanza, non vuole quel figlio. Poi il figlio nasce. Avrà quel figlio delle conseguenze. Queste conseguenze verranno vinte immediatamente quando il Signore entrerà dentro quella persona? Sembra di no. Due genitori si separano, litigano ferocemente in casa. Avrà il bambino delle ripercussioni. Un genitore molto rigido impone una disciplina di ferro. Non si interessa mai alle esigenze del bambino, avrà delle influenze sulla vita futura di questo bambino. Basterà al Signore Gesù quando entri per eliminare ogni problematica? Sembra di no. Uno riceve delle violenze fisiche, violenze verbali. Oggetto di attenzioni erotiche, avrà delle conseguenze. Come facciamo noi poi a guarire queste persone? Speriamo che in fede siamo perfetti, santi, a posto. E quindi l'opera del pastore qual è? È quella di dirti: guarda che sei a posto, ma è il suo problema, credi in Cristo, sei a posto. Questo è il compito del pastore. Che compito è? Deve autoconvincerti che sei a posto. Poi il pastore ha il compito di curare le pecore. Nell'Antico Testamento vediamo che il Signore si rapprende con i pastori che hanno abbandonato le pecore, ma hanno lasciato la pecora ferita. Il pastore ha il compito di preoccuparsi della pecora ferita. Deve rendersi conto di quali possono essere le ferite. Il bambino ha una malattia infettiva, viene messo in ospedale in isolamento. Deve stare un mese isolato. Non può neanche vedere i genitori. Avrà delle ripercussioni questo. Abbiamo avuto il caso di un caso irrisolto, di quello che è. Irrisolto perché non abbiamo lavorato a fondo su questa persona. In seguito a un'emorragia al momento del parto, la mamma è rimasta in ospedale ancora 2 settimane, il bambino è rimasto nella saletta riservata ai neonati, andando dalla mamma soltanto nel momento di mangiare la sera. 2 settimane senza il calore materno, senza la presenza materna, soltanto nel momento del mangiare. Poi la madre mi ha detto, perché conosco anche la mamma, ah, quel bambino dice mangiava, mangiava, ma non finiva mai di mangiare. Non si staccava mai. Ma per quale motivo? L'unico momento in cui poteva stare accanto alla mamma, sentiva il calore materno. Avrà delle ripercussioni questo oppure no? O crediamo che quando arriva il Signore tutto è sistemato, tutto a posto, nessun problema, tranquillo, abbi fede. E il pastore che ci sta a fare? Che compito ha il pastore? Predicare dal pulpito? O fare un predicatore? Sono tante ferite che hanno raggiunto soprattutto i bambini, che poi si cicatrizzano, cioè rimangono permanenti. Oppure se un genitore così inconsciamente dice a suo figlio: ma non capisci niente, sei uno stupido, non capisci niente. Guarda tuo fratello come è intelligente. Avrà delle ripercussioni questo. Sarò capace di amare io da adulto? Sarò capace di osservare i comandamenti del Signore da adulto? Di rispondere alla sua volontà? Come faccio? ancora un bisogno pazzesco di sentirmi amato dal Signore. Signore, ripetimi ogni giorno che mi ami. Perché ho bisogno forte di sentirmelo dire. Uno che ha bisogno di sentirsi dire quanto è amato è un bambino, non è un adulto. Un adulto è uno capace di dare, di costruire, di edificare, di dare la vita, di dare il suo sostegno, il suo appoggio. Più felice dare che ricevere. C'è molto da fare, c'è molto da fare. E finché la Chiesa, scusatemi se parlo così, ho preso l'unzione di parlare così, non riconosce il bisogno di una guarigione profonda interiore, noi avremo uno scarsissimo impatto nella società. Prendiamone atto. Siamo onesti, trasparenti, diciamo le cose che sappiamo. Serve un lavoro profondo di guarigione. E la salvezza significa pure guarigione. Il peccato ci ha distrutto. Il genitore non è che si comporti così per volontà propria. Ignorantemente, o perché non è in grado di capire, o perché le circostanze, insomma, gli impediscono di percepire i bisogni del figlio, producono ferite senza rendersene conto. E poi si vedono le conseguenze. Il credente arriva al Signore soprattutto perché ha delle problematiche interiori, perché chi sta bene difficilmente va al Signore. Chi ha avuto la fortuna di non avere grossi problemi non sente il richiamo dello spirito difficile, insomma, no? Di solito è una persona con delle ferite emozionali, con delle problematiche proprie, di solito, che percepisce il richiamo dello spirito. E il Signore viene perché vuole portare quindi guarigione a quell'anima. Se prendete su di voi il mio giogo, io darò riposo alle anime vostre. Poi confondiamo il giogo con lo sforzo, no? Farvi avere lavorarci parecchio. Lo sforzo umano di fare le cose che Dio mi indica. E non ho pregato, quante volte mi sento dire, e forse non ho pregato abbastanza, quanto devi pregare? Io porto sempre l'esempio degli ebrei in Egitto, una schiavitù durata 4 secoli. E un bel giorno Dio dice, ho visto il grido che sale dal mio popolo. 400 anni hanno pregato male, hanno pregato poco. Stavano talmente bene schiavi che hanno pregato poco, e se preghiamo qua. Stiamo così bene qua, in mezzo alla melma, con 2 cipolle al giorno. San Pietro, San Paolo, ci ha pregato 3 volte, e se non avrà avuto fede Paolo, preso esempio come il massimo degli apostoli. E Dio non gli ha risposto, anzi poi gli dice alla fine, guarda che io non ti toglierò quel problema che hai. Perché il problema che hai ti permette di conoscere la mia potenza. Quindi c'è una volontà di Dio dietro alla mia richiesta, che valuterà se accettare quello che chiedo oppure no. Noi ci sforziamo, no? Ci sforziamo. Il gioco è lo sforzo. Pregare, leggere la scrittura, fare qualche opera buona. E lo sforzo purtroppo non serve a nulla. È un bel impegno umano, ma non produce nulla, non porta un cambiamento vero. Il cambiamento vero è prodotto dalla presa di coscienza della mia incapacità di osservare i comandamenti del Signore. Quando mi rendo conto di essere incapace, chiedo aiuto. Se mi sforzo per fare, a chi chiedo aiuto? A nessuno. Perché penso di dover essere in grado di poterlo fare. Quindi cerco di trovare in me la capacità, me la prendo con me stesso, magari se non riesco, ma non chiedo aiuto a nessuno, tanto almeno al Signore. Quando riconosciamo la nostra incapacità, al Signore, Gesù sono qua, che sono incapace, dammi una mano tu. Noi vogliamo una chiesa di gente debole, capace di riconoscere i propri limiti, le proprie mancanze, le proprie deficienze, capace di chiedere aiuto al Signore per entrare in un rapporto di guarigione interiore, dove il Signore interviene nei più svariati metodi. Noi abbiamo il nostro, ma non sarà certo l'unico, per portare guarigione all'anima tua, non avere più delle necessità primordiali, quelle di essere amato, accettato, ben voluto, desiderato, e poter quindi essere in grado di lasciare libertà all'amore di Cristo, che vuole spingersi verso l'esterno, vuole fare, vuole dare. E quando noi amiamo, siamo persone sane e libere. Cercando l'amore del pastore, del fratello, di Dio, siamo persone bisognose, non libere, malate. E qua serve quindi l'intervento dello Spirito per eliminare questo problema che ci fa restare eterni bambini, che ci porta a uno sforzo a volte immane che produce soltanto senso di colpa perché non riusciamo a fare quello che immaginiamo di dover fare, non siamo mai sicuri che Dio ci gradisca perché non sappiamo se abbiamo fatto le cose giuste come Lui si aspetta, e rimaniamo quindi in uno stato di tensione permanente, di insoddisfazione, di senso di colpa. E il maligno in questa realtà gioca la sua battaglia mentale, ci prende la mente. E mi fermo qui, basta. Quindi noi vogliamo portare un messaggio di guarigione e liberazione. Purtroppo ci siamo resi conto che la guarigione e liberazione non è il frutto di un colpo di bacchetta magica, cioè che non basta una preghiera. Facciamo l'appello, preghiera, credi, tutto risolto. Purtroppo non è così. Quando il Signore mi dice: se tu mi confessi il tuo peccato, io ti perdono e ti purifico. Cosa vuol dire questo? Io devo presentare al Signore un aspetto ben preciso, di cui ho preso coscienza. Io lo presento: Signore, voglio essere liberato da questo, voglio guarire da questo, allora il Signore promette un intervento. Ma se io dico in maniera generica: Signore, sono qua, dammi una mano, aiutami, fammi stare bene, liberami, da che cosa? Ma tu lo sai. Purtroppo non funziona. Lo dico non per pensare di essere chissà chi, ma sono 30 anni che sono credente e 28 che faccio questo. E ho cambiato nel corso degli anni, perché non sono quello che ero 28 anni fa. Sono cambiato nel corso degli anni tramite l'esperienza, tramite, io dico, anche il modo come Dio mi ha guidato. Tutti diciamo la stessa cosa, che Dio mi ha guidato, quindi diciamo cose contrapposte, però se c'è qualche frutto positivo, allora diciamo che il Signore mi ci ha guidato. Porta a un cambiamento di visione, di idee, di relazione con lo stesso Dio, perché la nostra immagine di Dio è molto umana. E quando mi converto, mi aspetto, immagino, desidero, vorrei, e un po' alla volta il Signore cosa fa? Mi demolisce tutte le mie idee, me le demolisce tutte, perché possa rimanere soltanto la sua vera volontà e non quello che io mi immaginavo o mi aspettavo. Il mio bisogno di bambino ferito mi porta ad immaginare Dio fatto in un certo modo. Poi che succede? che arriva la delusione e molti se ne vanno. Tu non arrivi più. Ah, dove sono finiti? E hanno amato il peccato con il Signore. Poi li condanniamo in maniera sbagliata. E qui bisogna presentare una immagine più possibile reale dello Spirito Santo, del Signore, per operare in noi dei cambiamenti veri che ci rendano veramente forti, fondati su Gesù Cristo, sulla sua persona, guariti da certi bisogni che chiudono poi automaticamente la porta al maligno, perché il maligno poi non ha più accesso, non potendo sfruttare quel bisogno insoddisfatto. Il Signore quindi vuole aiutarci in questo, portare guarigione, che poi comprende anche la liberazione da schemi, meccanismi, condizionamenti, legami diabolici, quindi rendere persone capaci di trasmettere un messaggio dove l'amore di Cristo possa risaltare, non come Lui al 100%, però intravedersi, vedersi, dove diamo spazio più all'altro, dove cerchiamo di comprendere, cerchiamo quindi di considerare, di lasciare spazio, lasciare comunicazione, per essere poi strumento di comunicazione, di luce e verità che possa portare quindi un giovane dopo la persona. Amen.